Oggi parliamo dell'unzione degli ammalati ed è l'ultima domenica dell'itinerario, gli altri due sacramenti invece li celebriamo in forma comunitaria e solenne, che sono la comunione e la crisma. Le situazioni decisive della vita dell'uomo, anche se apparentemente sono solo profane, quelle decisive ti costringono a dire a te stesso: ma che senso ho dato alla mia vita? Che senso ha? È un'assurdità? È un oscuro mistero? O una grande promessa che si sta compiendo, salvando, perdonando, liberando e divinizzando addirittura? Questo viene nelle situazioni decisive della vita. Una di queste è la malattia, nel senso più serio del termine. Infatti, non tutto quello che ha a che fare col dolore, col medico, anche con l'ospedale, è malattia nel senso che intendiamo oggi. Vi sono malattie che, per quanto spiacevoli, per quanto costino tempo, denaro, fin dal principio almeno sembrano sotto il controllo, sia del malato sia del medico, piccoli disturbi che la natura, col soccorso dell'uomo, pian piano elimina. Quindi malattie che servono in fondo a rendere conto evidentemente del fatto che noi siamo vivi e sostanzialmente sani. Invece ci sono altre malattie. Queste, anche se si può superarle, sono un messaggio che non siamo fatti di ferro e che ogni tanto perdiamo i pezzi. Esse manifestano la situazione intima di minaccia. Mettono l'uomo in confronto con se stesso, con la sua caducità, con la sua angoscia della morte che, pur repressa, segretamente è sempre viva in noi. Lo mette in discussione di fronte a se stesso, lo isola un po' dagli altri, qualche volta resta un abbandonato. E costituisce comunque questa esperienza che ci viene a fior di pelle, l'esperienza anch'io sono mortale come tutti e che un giorno farò la fine di tutti quelli che mi hanno preceduto. Questo anche in malattie che non sai come andranno a finire, ma hanno una loro serietà, magari guarisci, però ti ha fatto sentire questo brivido. Domanda: perché non dovremmo avere il coraggio non soltanto di saperci astrattamente mortali, la famosa frase che diciamo tutti, tutti gli uomini muoiono, moriranno, forse anch'io, ma è quella che stiamo vivendo, c'è la possibilità di sperimentarci concretamente come morituri. Questo avviene, come ho detto, anche in malattie che alla fine si risolvono anche bene. Giocare a rimpiattino con la malattia non è forse come rinunciare a una grande dignità dell'uomo, quella di sapere chi siamo in fondo, in tutto e dappertutto, e di accettarci così come siamo, e capire che alla morte veniamo strappati a noi stessi e che si può fare l'esperienza di sé, la più grande di tutta la vita avviene in quel momento lì. L'esperienza umana più profonda avviene nel salto della morte. Ma sarà capace l'uomo di resistere alla prova? E stiamo parlando dell'ammalato, non di una malattia. e questa espressione va colta in tutta la sua profondità esistenziale, poiché la malattia raggiunge l'uomo nella sua interezza. Pensiamo a colui o colei di cui si sta dicendo in giro: questa volta è stato colpito, e lo è infatti nella totalità del suo essere. Non dice al fegato ammalato, è stato colpito lui. Nella malattia vi è una presenza del corpo diversa dalla presenza normale e che intacca la totalità dell'uomo. L'uomo soffre tutto, corpo, morale, spirito. È colpito in tutta la sua esperienza, in tutta la sua persona, e si sente radicalmente fragile. Tutta la sua esistenza gli appare sotto una luce nuova. Il suo gioco è in avvenire. Che futuro avrà? È uscito ormai dalla situazione di normalità nel quale la vita procede giorno per giorno da sé, con i suoi progetti, i suoi desideri. Si tratta di una situazione reale di crisi. La persona è sottoposta a un interrogativo radicale proprio nel momento in cui ha poche forze per affrontarlo. Fosse vispo, giovane, sta bene e magari ha più coraggio nell'affrontarlo. Invece lì, quando si tratta di decidere di se stesso, si sente anche debolissimo. E il cristiano, come tutti, non può sfuggire a questa prova, che è una grande prova umana. La sua fede è passata al setaccio ed egli può essere indotto in tentazione. Può rivoltarsi contro questo annientamento di sé e chiedersi perché Dio è assente. Ha bisogno quindi di forza per lottare contro questa tentazione, mentre la sua libertà profonda, quella in cui si è impegnato a dare un certo orientamento a tutta la sua vita, è minacciata proprio da questa debolezza spirituale. Il rimedio cristiano. A questo cristiano ammalato, Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, propone un rimedio per la guarigione e conferisce a questo rimedio la forma dei gesti che usava lui con gli ammalati. Imponeva le mani, oppure li ungeva, o faceva compiere questi gesti dai suoi discepoli, gesti di guarigione che servivano anche da segno per annunciare il regno di Dio, la liberazione da ogni male, e annunciare al mondo: rallegrati perché è qui la salvezza. A questa persona ammalata Cristo propone il dono di un'unzione medicinale che assume anche il valore di una consacrazione e di un entrare ancor più in profondità nel mistero di Gesù Cristo. Ti si promette una guarigione. Che forme avrà questa guarigione? Può tradursi in un ritorno alla salute, vissuto nella fede di ogni persona come un dono, anche se onestamente tu dici: ma le medicine hanno funzionato bene, i medici sono stati bravi, comunque io mi sono anche abbandonato al Signore, per me è un bel segno. Io lo interpreto come una garanzia che il Vangelo è proprio una promessa. Il corpo guarito allora sarà segno di una salute nuova, non è il semplice ritorno a come stavo bene prima, perché sono passato attraverso un'esperienza incancellabile che si è compiuta a contatto dell'unzione di Cristo. L'ammalato è stato guarito, accede ad una forza e a una comprensione diversa della sua esistenza, alla luce di quanto ha capito della risurrezione di Gesù. Cioè, adesso sì, sono guarito, ma io sono convinto che il dono più grande è che risorgeremo tutti. Questo è un anticipo, un segnale della risurrezione che aspetta ogni uomo. Quindi è un segno messianico. Gesù è risorto, anche noi risorgeremo. Io nella mia esperienza ho avuto questa esperienza di guarigione che mi ha fatto capire che la vita alla fine vincerà, perché Cristo ha vinto la morte. Invece l'altro tipo di guarigione è questo: ti mette a contatto proprio con la guarigione ultima, che è quella della risurrezione. L'unzione degli infermi non ha lo scopo di risparmiare al cristiano l'esperienza della morte. Cristo non ha guarito tutti gli ammalati che ha incontrato nel suo tempo, anzi pochi rispetto alle tante persone. Allora il ruolo dell'unzione più facilmente sarà quello di aiutare l'ammalato a convertire l'esperienza della malattia e a togliere alla malattia e al peccato, che sono spesso uniti, il veleno. C'è un veleno che, se si riesce a togliere, ti rende un po' più tranquillo. L'ammalato potrà ricevere la forza di morire con Cristo e in Cristo con la speranza di risuscitare con Lui. In questo caso l'unzione entra nella nuova iniziazione del cristiano alla gloria dell'incontro con Dio. Ne ha ricevuto vari di sacramenti, questo è quello che ti mette a contatto, non è l'ultimo. Una volta lo chiamavamo estrema unzione, è legato solo al momento della morte, fa paura e quindi... E poi è cambiato tutto il concetto di malattia. Una volta uno, quando si ammalava, più o meno si sapeva quanto sarebbe durato e si organizzavano anche il viatico, e prima l'unzione, poi il viatico, che veniva a essere proprio lui l'ultimo sacramento, cioè la comunione data come anticipo del banchetto finale. Il cristiano, lo abbiamo visto a proposito del battesimo e della confermazione, è colui che partecipa all'unzione del Cristo. Quindi, in un certo senso, l'unzione viene a completare il battesimo, in cui già lì siamo stati unti, la confermazione e tutti i sacramenti della penitenza che abbiamo celebrato, della riconciliazione, e questo è quello finale che dice ti salvo e basta, le parole del Signore sono più o meno quelle. Come avviene l'unzione degli infermi? Si legge nella lettera di Giacomo: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa, preghino su di lui e dopo averlo unto con l'olio nel nome del Signore. La preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Comincia così il rito, poi c'è l'aspersione della casa e ci sono due letture e poi, se l'ammalato vuole, si confessa, poi c'è questa unzione e alla fine il viatico, cioè la comunione ultima. Quando io ho fatto a tempo a vedere ancora i paradisini, non so se è una scatola che sembra quella che si regala a Natale con dentro tre bottiglie di vino, invece poi usata e strausata sembra una scatola qualsiasi. La si portava nel viatico quando era proprio l'ultima comunione, c'era un ombrello di quello liturgici che copriva il prete, che aveva la cotta, la stola e la teca con dentro la comunione. Un altro aiutante sagrista portava questa scatola. Chi voleva poteva unirsi al corteo, si entrava, si moriva in pubblico praticamente, si entrava nella stanza e veniva aperta questa magica scatola. Cos'era? Era come gli album dei ragazzi che aperti ricostruiscono, saltano fuori tutti in cartoncino le città, i castelli in rilievo. Ecco, in quella scatola era rappresentato l'abside della chiesa parrocchiale con le balaustre, con l'altarino, con i candelieri, tutto il cielo d'oro, e c'era, i letti erano all'altezza del comò, di fronte il malato vedeva questo a spalancarsi della sua chiesa parrocchiale davanti a lui, e quindi anche visivamente entrava attraverso lo splendore della sua chiesetta che ha amato per tutto, quindi attraverso la comunità entrava anticipava la gloria della Gerusalemme celeste, e in genere il giorno dopo moriva, perché la medicina non aveva tutti questi aiuti per prolungare le malattie. La presenza dell'ammalato, sarebbe bello che questa funzione non fosse fatta dal prete solo, ma ci fossero i familiari, magari il medico se è di famiglia, che ci si conosce bene, qualcuno della comunità, perché è un'azione che tutta la comunità compie, e la presenza dell'ammalato, anche finita la funzione, è una presenza orante molto importante in una comunità che è attenta ai suoi malati, che in un certo senso ne parla, li visita, è una comunità molto viva, ed è da oggi che la giornata della carità è anche molto significativa. Quindi questa unzione, che sarebbe uno dei sacramenti, i sacramenti, non è che Gesù ha detto sono sette, però imitando i suoi gesti, le sue parole, il Concilio di Trento ha detto sono sette, perché sette sono le situazioni decisive dell'uomo, potrebbero essere otto, nove, l'importante è trasferire la carezza del Vangelo, l'unzione è proprio una carezza, un abbraccio, ungere un ammalato è bellissimo, e poi ognuno matura a questa decisione con i suoi tempi, magari uno si affida tutto alla comunione, ma non ha ancora percepito che forse è l'ora dell'unzione degli infermi, bisogna con calma lasciare che ognuno abbia la sua strada, ma dovremmo crescere con questa mentalità. Appena per me sarà il momento, anche se dovessi affrontare solo un'operazione che non so come andrà a finire, io chiedo l'unzione degli infermi, perché ho voglia di avere un aiuto specifico, una forza particolare per lottare contro le paure, contro le disperazioni, e soprattutto potermi affidare a questa carezza.